Volevo ringraziare anch'io, forse perché siamo condizionati su quello che è visivo colpisce molto di più, però volevo ringraziare per questa lettura della città che ho trovato molto rispondente a disagi che anch'io provo, cioè io sono nata qui e ho visto tante trasformazioni di questa città, sono passata attraverso amore e odio e adesso un po' più odio. Ma questa, come dire, questa lettura della segregazione mi sembra molto centrata e molto illuminante, perché davvero, cioè, la città che dovrebbe essere il luogo di incontro, cioè, come definizione, no? E in realtà quello che noi viviamo è un luogo di segregazione, cioè si vivono vite contigue senza vedersi, senza parlarsi, anche proprio senza vedersi. Cioè io ho notato questa cosa che mi colpisce moltissimo dello sguardo del tutto assente delle persone, tu capisci che sei trasparente, cioè non ti vedono. E appunto, e poi ci sono gli zingari e la gente cerca di non vederli o non li vede proprio, e poi ci sono, insomma, ognuno vive nel suo circuito senza che ci siano collegamenti tra... Scusate, l'altro giorno sono passato da Piazza Sant'Alessandro, sapete dov'è? No? A Torino, e ho scoperto lì che adesso ci sono tutti i ragazzini sudamericani che si trovano lì, quelli che si trovavano in Piazza Duomo adesso hanno questo, hanno trovato un angolino separato, un po' fuori da.
Noi non li usiamo in Spagna.
Così com'è, e quindi questa qui lo condivido in pieno, questa cosa della segregazione. In cui le donne ci stanno tantissimo, perché il luogo di incontro per eccellenza quali sono alla fine? Il supermercato, dove anche lì la gente non ti vede perché sta guardando quello che devi comprare, per cui devi proprio andare a sbattere contro qualcuno che conosci per poi vederlo, oppure i mezzi di trasporto. Allora a me è capitato, mi capita purtroppo di andare in giro con i miei nipotini, ma sapete che è una cosa terribile andare in metropolitana con i bambini, uno perché non li vede nessuno, per cui cioè, loro sono anche così e la gente va per i fatti suoi, li travolgono, e due perché loro sono come dire, catturati da 100.000 messaggi, immagini, cioè questo flusso continuo che è violentissimo, per cui c'è un'esperienza di frustrante, molto frustrante insomma, e di negazione appunto di una evidente diversità, insomma, quella appunto prima si diceva tutte le diversità, che una programmatrice che chi gestisce un terreno in una città non può, no? Allora vecchi, giovani, uomini, donne, no, ecco. Questa qui è una diversità palese, difficilmente gestibile a Milano, in maniera drammatica.
C'è Lorenza.
Lorenza e poi Gabriella. Ma, dunque io volevo aggiungere o spostare un pochino il, diciamo, il segno degli interventi. Volevo spostare un attimo o aggiungere un parametro propriamente architettonico. Cioè finora si è parlato delle maniere di usare la città, e sono studi di cui mi sono occupata a partire dagli anni 70, sui luoghi delle donne, le ore, quando, come, pubblicando i primi articoli, i primi PDF, eccetera, eccetera, la storia è molto lunga e lontana. Però, per cui qui non mi soffermo su questo discorso, che già molti hanno fatto da vari punti di vista, ma volevo proprio parlare della progettazione del linguaggio dell'architettura come forma dello spazio. Facendo prima un esempio... Non si sente.
No, si sente.
facendo prima un esempio, non so, che mi ha molto riempito ultimamente. Sono appena stata a Roma, forse molti di voi l'avranno visto, il nuovo museo Maxi della Zaha Hadid e il museo Macro di un altro architetto, di Il Deck. Lo nomino perché in effetti diciamo, è un esempio di uno spostamento totale, quasi agli antipodi di questo discorso sul piccolo urbano. Nel senso, il primo esempio, questo è il museo Maxi, non so, poi lo conoscerete almeno di nome, della Zaha Hadid, è secondo me un intervento urbano fortissimo, di un'enorme forza proprio di linguaggio, di espressione, oltre che di dimensione, proprio di uso dello spazio. E si può sintetizzare come una fisicizzazione, una materializzazione del tema del percorso, della percorrenza, perché infatti la sua architettura è un'architettura di linee di flusso che in questo esempio prendono forma percorribile, forma muraria, diciamo, fisica. E l'altro invece è l'altro esempio dell'altra architetta francese, perché Roma ha questa fortuna di avere due grosse realizzazioni di due donne architetto emergenti, cioè emergenti, emerse già, perché sono delle archistar, quindi la Zaha Hadid irachena, anglo-irachena, e l'Odile Deck francese, che ha progettato invece questo museo macro, che è un po' un altro tipo di espressione, molto più introversa, perché è all'interno di una preesistenza archeologica industriale, mentre l'altra, sempre in un'area industriale, ma la occupa interamente, la costruisce ex novo. Questo per dire, per solo accennare a una delle, insomma, delle riflessioni che io da tempo, cioè vedendo queste città che si verticalizzano, mi pongo, che è il discorso di un cambio di scala. Cioè, da un lato noi ragioniamo sulla piccola piazza, perché Piazza Duomo è una piccola piazza, su come la usiamo, su chi la usa, sugli orari, sui tempi, eccetera. Dall'altro però nel frattempo le città hanno cambiato del tutto la scala urbana, per cui è difficile bisogna capire come potersi relazionare con questa scala, macro scala, cioè in tutto il mondo, non solo a Milano. A Milano cominciamo a vedere alcuni grattacieli, alcuni grossi interventi, ma in tutto il mondo, seguendo, non so, il lavoro delle archistar che io seguo per interesse professionale, anche per piacere, cioè si vede che la scala di intervento oramai è talmente vasta, talmente grande, che è difficile, cioè io che ho fatto il discorso sull'architettura delle donne a partire dagli anni 70, ho studiato la progettazione, in particolare il lavoro sulla progettazione della prima cucina moderna della Margarete Schutte-Lioske, di cui ho pubblicato il libro, ho fatto la mostra, eccetera. Però tante volte, riflettendo, non riesco più a capire come ci si può porre tra queste due diverse scale. Cioè il discorso a partire dagli spazi interni, che storicamente ha segregato le donne, eccetera, eccetera, e invece la città, che oramai è una scala tale che è difficile per noi, almeno di essere proprio addentro in questi progetti, poterci manovrare. E questo è diciamo una tematica che metto un attimo da un lato. L'altra tematica è proprio la forma, quindi la forma che ha assunto storicamente l'elemento murario, che appunto è limite, confine, configura lo spazio, lo limita, lo può anche aprire e comunque lo forma. Progettazione che non è mai stata storicamente delle donne, perché i grandi architetti sono stati degli uomini, che però, cioè, per ora si può anche sperimentare con un segno diverso. Io ho cercato di farlo un pochino con alcuni miei progetti, i risultati non sono mai stati ottimi, perché ho dovuto contrabbandare una finalità che mi opponevo al femminile senza che fosse, diciamo, apprezzato o che fosse acquisito, assunto il mio obiettivo, per cui lo contrabbandavo, quindi il risultato poi non era ottimale. In particolare, così mi piaceva adesso ricordare, ho letto in questi giorni della nuova galleria commerciale che si ipotizza sotto il Duomo, dove già ci sono alcune cose. Io anni fa avevo partecipato a un concorso per appunto una riprogettazione di Piazza del Duomo, proposto dalla Fondazione San Fedele. E avevo progettato una cosa che per un verso richiama molto questo discorso che viene fatto in questi giorni di galleria commerciale sotto il Duomo e che si ricollega con la storia di Milano, perché sotto il Duomo ci sono resti storici delle precedenti basiliche, basilica episcopale e altre rovine anche più antiche. Però io nel proporre questo progetto mi ero posto un obiettivo al femminile, nel senso che io studiavo la forma, il profilo sinteticamente del Duomo, sinteticamente omologabile con un triangolo, e progettavo ribaltando il triangolo, cioè da un triangolo a punta elevata, che era un simbolo diciamo vincente di una piramide egiziana, di potenze, poteri maschili nella religione o nel governo di uno Stato, e proponevo di costruire una galleria che andava verso il centro della storia di Milano, ribaltando con un triangolo a punta ribassata che invece da studi archeologici, avevo individuato come simbologia femminile, già studiando per esempio l'archeologia maltese, che era caratterizzata da molte presenze di veneri preistoriche, femminili e grandi madri, eccetera. Il triangolo con la punta rivolta verso terra era simbolo della vulva, no? Simbolo femminile. E questo per fare un esempio di come uno studio precedente che avevo fatto sulle forme anche iconografiche riferite al femminile erano state di occasione per proporre un progetto che leggendo sinteticamente una forma tipica dell'architettura milanese e invece proponendo un ribaltamento mi dava l'occasione per una proposta architettonica nuova e che non a caso adesso in un certo senso viene ripresa. E mi piacerebbe, non so, proprio come mio discorso personale di affettività per questo progetto, poterlo riproporre, perché è un progetto che riprende il discorso, citava il discorso di questa galleria commerciale che poi collega con la storia anche più antica di Milano, ma aveva una forma, nel mio progetto, che potrei in un'altra occasione mostrare, una forma che idealmente ribaltava il segno della città, il segno maschile della città e del suo simbolo, no? Che è l'uomo. E quindi creava questa galleria poi tutta vetrata, aperta, quindi uno squarcio su Piazza del Duomo, con la visibilità poi del recupero del cielo, dell'immagine del Duomo e una serie di funzioni. E diventava anche un cuore pulsante della città, cioè molto più usabile perché prevedeva appunto sedute di vario tipo, aperte oppure coperte con visibilità esterna. E questo adesso era per fare un esempio di come con uno studio diverso alle spalle si può avere anche elementi diversi di progettazione del diaframma murario, dell'architettura e quindi in certi casi recuperare. Il motivo che io davo a questa serie di esperienze progettuali era recuperare anche per le donne che vivono la città non solo un discorso di funzionalità, ma di ritrovarsi nelle forme in cui lo spazio si configura. Non so se è stato chiaro, era per dare un altro tipo di input.
Scusa, è un progetto che c'è quanto possibile che te lo prendi, cioè che
il progetto è stato fatto anni fa, è stato pubblicato come concorso, perché era un concorso di idee che ha fatto San Fedele ed è stato pubblicato poi sulla Corriere il giorno dopo, perché in effetti aveva abbastanza colpito, però poi tutto l'insieme di questo progetto, di questo concorso sono rimasti fermi, insomma. Potrebbe essere bello come progetto delle donne chiedere questo squarcio, infatti mi piacerebbe farvi vedere le immagini. Io ho fatto proprio due piramidi, una anche fatta letterariamente con tutti i significati del superiore e una con tutti i significati dell'inferiore, tellurici, eccetera. E poi ho fatto una forma architettonica corrispondente, quindi si creava questa fenditura, infatti l'avevo chiamato coupure, come questo taglio in Piazza Duomo che era tutto vetrato con la controforma del profilo del Duomo. e lì potevano venire tutta una serie di eventi. E quindi anche la piazza era una piazza concava che attraeva, anziché una piazza così piatta, pur senza aggiungere, perché era un tema di questo concorso, senza aggiungere altri edifici che occupavano l'area del Duomo.
Sai, Gabriella, un momento, Gabriella e poi Daniela e poi Valeria.
Io volevo collegarmi a quanto aveva detto Liliana, che condivido molto. Io sono di Milano, ho sempre vissuto in città a Milano e un po' in Germania. E adesso, specialmente in questi ultimi anni, io ho anche amato Milano, mi trovo molto male a Milano. È come se non ci fosse più spazio. Spazio per camminare, per vivere, per incontrarsi. La sensazione più, io non ho mai sofferto di claustrofobia, la sensazione più negativa l'ho avuta pochi giorni fa, entrando per la prima volta in un grande magazzino, peraltro recentemente in modo molto, secondo me, pretenzioso, restaurato, che è poi il Coini in piazza Cinque Giornate, mi ha molto stupito perché non si riusciva a camminare, non era un momento di in cui c'era tantissima gente.
Tu non sei andata nei saldi nei primi giorni?
No, assolutamente no, non vado mai nei saldi. Era proprio l'altro giorno ed era in un momento in cui non c'era tanta gente e non riuscivo a camminare. Perché, e mi è successo altre volte nei supermercati, ormai le merci e i tavoli erano tutti talmente vicini uno all'altro che è come se, ma questo è anche alla Rinascente, è come se il pensiero che ci fossero anche delle persone che hanno bisogno di spazio per camminare non ci fosse neanche. Cioè tu sei sommersa e non riesci più a respirare e a camminare. E questo non solo nei grandi magazzini o nei supermercati, qualcheduno di più e qualcheduno di meno, ma anche per esempio quando devi cambiare nelle metropolitane una linea piuttosto che un'altra, quando devi camminare sui marciapiedi, perché ormai sono tutti, non parliamo con una carrozzina, l'altro giorno ero con una carrozzina, lo sappiamo tutti, sono tutti ormai dati ai bar e ai ristoranti, e non hai, anche nelle biblioteche, in queste biblioteche, altra cosa, comunali, piccole, se io vado al pomeriggio nella biblioteca comunale più vicino a casa mia non trovo spazio neanche per sedermi e neanche proprio per respirare in qualche modo. Non parliamo poi appunto delle stazioni, per
c'è
esempio,
tanta gente, no? In biblioteca
nelle quelle piccole comunali, molta, ma comunque tanta gente, non c'è tanta gente,
però spazio piccole, poco.
Ci sono sedie poi adesso, e quindi non hai, è come un soffocamento. No? Un soffocamento nello spazio, e questo non, e Milano l'ha sempre avuto poco questa capacità, anche nei luoghi pubblici, per esempio, no? Nei caffè, eccetera, possibilità di incontro. Io ho vissuto anche, per esempio, in altre città d'Italia e non, come Milano, non mai, quindi questa mancanza d'aria. Allora, quindi non ci sono più spazi per muoversi, perché allora, e non parliamo poi dell'aria, in altre città, quando io vivo in Germania, Berlino, io vivo a Berlino, ma anche in altre città più piccole, Berlino, hai un modo di muoversi, di poterti incontrare, di poter stare fuori anche, che è completamente diverso, e di muoverti anche con i mezzi pubblici, perché io a Milano non mi muovo mai in macchina, ma neanche tanto meno quando sono in altre città. È come se io adesso vivessi e fossi costretta in qualche modo, vivo più volentieri dentro casa, no? Piuttosto che fuori, e mi sembra una cosa estremamente negativa, no? Io invece ho sempre vissuto di più fuori nella mia vita, e adesso a Milano è come se non riuscissi più a vivere fuori, perché è una cosa troppo, non avere spazio e non avere aria, questa è la sensazione, no? E anche sulle cose, per esempio, culturali, no? È come se anche lì non ci fossero spazi grandi. Io quando vado, non so, a vedere una mostra o un nuovo museo, non parliamo a Berlino ma anche in altre città, hai un modo per fruire di queste cose in cui hai tempo e spazio, e qui a Milano non c'è assolutamente. Allora questo vuol dire buttare poi anche, no, dentro casa le persone. Vuol dire, no, anche politicamente, se
tempo
dentro casa.
No, capito, ma tempo e spazio, hai detto. Il tempo non si capisce però come mai a Berlino.
Il tempo
c'è
perché? Perché per esempio quando tu vai qui a Milano, no, vuoi vedere qualche cosa, spesso hai per esempio le entrate, hai le code, hai le, molto anche, perdi molto tempo, no? Perdi tantissimo tempo, cosa che in altre situazioni non perdi, è come se tu sia il tempo che lo spazio non te lo ritrovi più, anche il tempo, io infatti mi chiedo se è una questione di età, oppure se è una questione anche veramente che sono cambiate le cose. Però io, se vivo in un'altra città, per esempio, vivo in modo più piacevole e vivo in modo diverso, anche perché io ora dovrei avere più tempo, non lavorare. Io ho sempre lavorato, no? Io ho sempre lavorato in spazi, poi nelle scuole superiori in cui erano sempre ex fabbriche, quindi situazioni in quanto a spazi ad architettura tremenda. Io credo che questo tema ce lo dobbiamo porre anche per vivere, no? Un po' meglio.
Daniela, a parte.
Sì, volevo precisare a Marina, che era rimasta colpita dall'immagine della persona che ha messo le radici al computer, e che questa immagine è stata scelta in pochi secondi da una mia classe, la seconda del liceo delle scienze sociali, quindi sono ragazzini di 15 o 16 anni, appena abbiamo buttato lì la storia, siamo un gruppo di donne, ci interroghiamo sul fatto dei nostri recinti, al di là del... Ecco, l'hanno individuata, sono andati subito a questo discorso del computer, e poi quando... Ne abbiamo discusso, è venuto fuori questo discorso del limite che loro si autoimpongono, ma che per esempio dai maschi non è vissuto come un limite, ma come uno spazio di libertà. Cioè nel computer io mi proietto in un mondo mio, che poi non è loro, però vado in un mondo fantastico, perché i maschi giocano i giochi di ruolo, quindi vanno in questi spazi di Warcraft, ecco, quello è la libertà in cui c'è uno spazio e un tempo completamente diverso da quelli reali. Uno di questi ragazzini, che è anche uno dei più bravi poi a scuola, e mi diceva, beh, ma per fortuna che c'è la scuola, perché mi costringe a uscire di casa. Fra l'altro è fidanzato con la compagna di banco, quindi almeno in quelle 6 ore è distratto, perché altrimenti ho passato tutte le vacanze di Natale costantemente al computer, e sono giorni che sono volati in un attimo, perché ero in un altro mondo. E anche le ragazze però condividevano del limite del computer, da cui non riuscivano neanche loro a uscire, ma in un altro modo, cioè loro vivono su Facebook, e probabilmente però dico, non può essere un campione rappresentativo, sono 23 persone, vabbè, vivono su Facebook e mi dicono... quando prima di Facebook una ragazza diceva, io prendevo, non so, in mano un bicchiere, guardavo i giochi di luce nel bicchiere, nel cristallo, immaginavo storie, scrivevo delle cose. Adesso no, sento che a poco mi sta morendo l'immaginazione, e passo la vita a spiare le vite degli altri. È così, ed è triste.
Prima la prima di Cristo, dopo di Cristo, adesso la prima del computer, dopo il computer.
Mi sembra che questa immagine che dava Daniela sia appunto un esempio di profonda innaturalità, non cioè pensare che qualcuno possa mettere le radici davanti a un computer è già una roba che è tutto virtuale, no? È una vita che è innaturale. Ieri sono stata la prima giornata antimafia che hanno fatto Palazzo Litta, devo dire è stato molto interessante, anche un piccolo coso di consolazione in una situazione che è sempre più triste. E lì parlavano, dicevano che appunto la mafia movimenta 170 miliardi ed è la più grossa ormai azienda italiana, e che è molto forte anche nel movimento terra, che io non so di preciso cos'è perché non mi intendo di architettura.
Con gli scavi.
Ma costruire e portare via la terra.
Per cui mi chiedo.
Che lo combinano con l'inquinamento,
Sì,
tolgo terra e buttano inquinanti.
Ecco, siccome hanno autorizzato a costruire sempre di più, un po' di più, adesso anche il vecchio regolamento che diceva che attorno a una casa ci deve essere un po' di verde, e l'hanno praticamente bypassato e mettono. Allora io ormai vedo gli architetti, a parte alcuni che hanno appunto un'immaginazione un po' più vicina a quello che può essere quella femminile, vedo gli architetti come comunque il blocco. Una lobby di gente che stermina l'ultimo filo d'erba per mettere l'ultimo santietrino. Basta che vediamo cosa è successo per dire in corso Buenos Aires, dove stanno rifacendo la pavimentazione e mettono quattro cespuglietti, quando potrebbero fare un bel vialone di alberi e ci sarebbe persino lo spazio per un po' di prato, come hanno fatto per esempio via Washington. Continuano a predicare che c'è un inquinamento terribile, l'inquinamento non farà che aumentare, perché più aumentano le macchine nel mondo, più è, cioè, e qui è diminuito, ma perché sono chiuse le fabbriche, ma in ogni caso...
Ma non è vero che è molto
meglio. Allora, siccome io devo dire che ho un rapporto con la città che ormai è ossessivo, nel senso che tutte le volte che esco di casa vedo solo che mancano gli alberi e mi accorgo che non c'è un progetto sul verde di nessun genere tipo, perché costa poco e non interessa a nessuno, cioè la cosa fondamentale che costerebbe anche poco non viene presa in considerazione perché l'architetto comunque deve costruire. Quindi se lui vende, se l'industria che lavora con lui vende 40 lastroni di anche di marmo bello, magari bianco, che così dopo ci sono le cicche, che è una macchia sola, no? Che va dal corso di Porta Venezia a Loreto, a lui gli conviene comunque, non gli conviene proporre di fare una striscia di 1,5 metri di terra profonda dove mettere degli alberi, per esempio, e mettere un po' di prato e recintare per impedire che le macchine ci vadano su. Anche se sarebbe l'unica cosa naturale ovvia da fare, per esempio in via Torino c'è ancora quel deposito di carbone che immagino serve ad alimentare il carbone per il Palazzo Marino, che è una delle poche strutture dove ancora vanno a carbone, a gasolio, quando tutto il resto della città ha cercato almeno di mettersi a metano, no? Allora, quella struttura lì di carbone è giusto che ci sia, perché se andremo avanti con questi prezzi del petrolio e quindi tutti quelli... Noi dovremmo tornare comunque in qualche modo anche al carbone, alla legna, eccetera, perché costa tutto il resto, costa troppo. Però cosa costa in quel muro lì sgarrupato metterci un muro di verde? Costa sicuramente meno che non farci qualche struttura, cioè un muro di verde verticale. Io devo dire che secondo me, per esempio, l'architetto che si era presentato alle elezioni, non ha vinto perché fondamentalmente la gente aveva questo retropensiero, comunque tu sia, comunque bravo, ieri c'era fra l'altro, per quanto tu sarai, sei una persona che dà un'immagine di correttezza e quindi di rapporto anche con la natura, con quello poco di natura che rimane in città, un po' più corretto, sarai sempre un costruttore, sei qualcuno che dipende da quelli che, e quindi istintivamente è stato scelto qualcun altro per questo, no? Secondo me lui ha pagato proprio il fatto di essere individuato chiaramente come esponente della lobby degli architetti, per dire, no? Cioè,
non è una lobby quella degli architetti, è
per esempio, c'era un albero cinquantenario. Un albero cinquantenario ci vogliono 50 anni per farlo. Non c'è verso, ci vogliono 50 anni come per un essere vivente. Allora, questi hanno una disinvoltura nel tagliarli che è pazzesca, basta che sporga una radicina che dà fastidio, non pesano. C'è un rettilineo, metto un frangivelocità.
no? Pensano, taglio l'albero cinquantenario perché così la radicina non fa sobbalzare la macchina, che non è logico, perché uno si tiene l'albero e mette frangi velocità, costa oltretutto meno fare la striscetta così che non chiamare tutto per tagliare tutto quanto. Gli ecosistemi non è che li fai in 10 minuti, gli ecosistemi purtroppo una volta che ne hai tolto uno hai tolto una roba che ce ne avrà 50 anni. Noi però nel frattempo, fra 50 anni, avremo una CO2 che non so quanto arriverà, ormai non la combattono nemmeno più. Cioè ormai, siccome è sempre fuori dai limiti, hanno deciso di non vedere che è fuori dai limiti. Sono andata a una riunione di ingegneri, misuratori della CO2 pochi mesi fa, e questi qua sono quelli che consigliano la sindaca a lasciar perdere. È fuori dai 50 microgrammi la CO2, lo è ormai in una maniera allarmante tutti i giorni dell'anno. E che ci vuoi fare? Non vorrai mica chiudere la domenica per le auto, che comunque qualcosa farebbe. Allora è tutto così. Per esempio ci sarebbero da rifare tutti i marciapiedi. Rifare i marciapiedi potrebbe significare dovunque si possa, e si può in un casino, basta pensarci, uno esce, guarda i marciapiedi, anche quelli stretti, ci sono sempre almeno 3 o 4 punti dove un apparello non darebbe fastidio a nessuno, persino alle macchine poco, e quindi i posteggi. Però chissà perché, no, quello non si può fare, non si può rifare un marciapiede, che sarebbe l'ora, perché fra le altre cose Milano deve essere una delle città d'Europa che ha i più brutti marciapiedi d'Europa, perché sono veramente orrendi. Basterebbe rifarli come una logica, che invece di metterci il petrolio ci mettono le pietre quelle profonde che durano 100 anni come nei caruggi e che puoi spostare una a una quando devi aprire un tombino senza bisogno di rifare continuamente il manto stradale, oltretutto con le nanoparticelle che potrebbero essere dannose, perché io mi ricordo quando la Curie ha scoperto la radioattività era diventata una roba così famosa e così fin che ci facevano gli sciroppi per bambini. Ci sono intere categorie di operai che sono morte di tumore perché usavano dei pennellini che intingevano in cose radioattive, luminescenti, eccetera, e poi per pulirle meglio facevano così col pennello sulle labbra. Nessuno ha mai raccontato di questo sterminio. Adesso ci sono le nanoparticelle. Le nanoparticelle le mettono anche negli asfalti per renderli migliori, eccetera. Non hanno mica chiesto se fanno bene o male, però tutti i laboratori del mondo hanno capito già adesso che comunque hanno una tendenza alle nanoparticelle a aggregarsi fra loro. Allora, se hanno una tendenza a aggregarsi fra loro, prima di usarle massicciamente per l'edilizia, come stanno cominciando a fare, uno dovrebbe aspettare di vedere se ci sono dei test. Non lo fanno, come non l'hanno fatto per l'amianto, come non l'hanno fatto per la radioattività, eccetera. Allora, sono tutta una serie di cose che personalmente mi spaventano e che sono comunque un granellino nel mare, perché ormai cioè, il problema vero di questa città sarà che o noi troviamo una soluzione per ridurre l'inquinamento dell'aria o fra una serie di decine di anni questa città sarà letteralmente invivibile, cioè non ci potremo stare, dovremo andare da un'altra parte perché se no non respiriamo. Insieme speriamo che i cinesi ci aiutino, perché siccome Pechino è nella stessa situazione. Ecco, non vedo.